riassumiamo questa preghiera di Otis Redding, quando sono le 8:23, torniamo in diretta. Abbiamo contattato telefonicamente un mio caro collega, ex collega dell'Unione Sarda, Lello Caravano, che saluto. Ciao Lello.
Ciao Sergio, buongiorno a
buongiorno.
Tutti.
Allora, Lello è venuto qua circa un anno fa in questo studio a presentare un bellissimo libro che ha fatto con Enrico Spanu, che è un libro dedicato proprio agli alberi millenari della Sardegna. Loro sono andati in giro a fotografarli, questi alberi, ma sono venuti a raccontare le storie delle comunità che ci sono intorno, delle persone che li hanno in qualche modo adottati e che si sono riconosciuti in questi monumenti naturali, di cui la Sardegna ha tra l'altro il primato, credo assoluto, come densità per numero appunto di questi alberi millenari. Abbiamo accennato prima al fatto che uno di questi,
siamo un po' orfani da oggi,
l'olivastro di Cuglieri è diciamo scomparso nel rogo gigantesco che ha devastato il Montiferru. Lello, che effetto ti ha fatto intanto leggere la notizia, e raccontaci un po' la storia di questo albero?
Ma guarda, in effetti è una notizia tristissima, così come è triste soprattutto vedere quella devastazione tremenda che ha colpito il Montiferru, Scano Montiferru, Santo Lussurgio, Cuglieri, paesi meravigliosi e soprattutto paesi ricchi di boschi, di orti, di oliveti, curati benissimo, eccetera. Poi in più ho pensato subito all'ulivo millenario, perché casualmente una settimana fa ero lì, ero andato lì a vederlo, perché con Enrico Spanu stiamo organizzando un secondo lavoro dedicato alle storie degli alberi secolari, millenari, monumentali sardi, e una settimana fa sono andato lì a vederlo e ho pensato che era, ahimè, purtroppo bisogna parlare al passato, un albero meraviglioso, anche ben curato, con un cartello, c'era appoggiato al tronco una poesia di Maria Cristina Fodde che ricorda appunto come i cuglieresi sono legati a questo albero. Siamo a Tancamana, in una zona di orti e di uliveti, molto bella, devo dire particolarmente significativa. Cosa è successo? È successo che il fuoco non risparmia niente e nessuno. Quando passa, ovviamente non ce n'è per nessuno. Ho letto un post pubblicato da Maria Giovanna Campus, che è un'archeologa, un ex dipendente regionale, che appunto quasi piange in sostanza per la perdita di questo albero, e racconta anche l'orgoglio che gli abitanti del Montiferru hanno avuto, hanno sentito per la cura di questo albero, per la valorizzazione di questo albero, e fa anche un rilievo però importante: abbiamo fatto tanto per valorizzarlo, per farlo conoscere, forse negli ultimi anni non abbiamo curato abbastanza la pulizia dei terreni intorno, non lo so, certo. Forse anche quello, non lo sappiamo.
Sì, però certo, certamente, che quando arriva un incendio di queste proporzioni hai voglia, cioè,
ad avere il terreno pulito, insomma,
è sospinto dal vento. Ecco, quello che io dico, tu sei un testimone, sei una persona che per tuo interesse personale, per tua passione, vai nei luoghi, stai con le persone, parli con la gente del luogo, conosci le storie che ci sono legate al rapporto tra le comunità e la natura e l'ambiente. Come si spiega che in una Sardegna così strettamente legata a questi luoghi ci siano i folli che vanno ad appiccare il fuoco? Tu che spiegazione ti sei dato in tutti questi anni di questa piaga endemica dalla quale è afflitta la Sardegna?
Guarda Sergio, in questi ultimi anni le cose sono andate così bene sul fronte degli incendi, sì, che quasi quasi possiamo dire che ci siamo persino dimenticati che la Sardegna ha ancora il primato delle devastazioni ambientali. La nostra più grave piaga secolare, sì, sono appunto gli incendi, che ancora creano danni e morte, nonostante negli ultimi 10-15 anni la macchina regionale abbia fatto dei passi avanti da gigante per fronteggiare questa piaga, riuscendo spessissimo a debellare. Ma quando succedono, c'è la concomitanza di diversi fattori, il grande caldo, il vento, che sia il mestrale o lo scirocco, è difficile fronteggiare una massa di fuoco e di fiamme.
Sì, però la mano dell'uomo ci deve essere, la mano dell'uomo, chi innesca il disastro c'è, insomma, non è pensabile
però,
che
Sergio,
succeda così casualmente.
Sergio, è vero, però negli ultimi 10-15 anni le squadre investigative del Corpo Forestale hanno accertato che, insieme all'aspetto doloso, quindi chi mette il fuoco proprio perché vuole colpire per tutta una serie di motivi, per vendetta, per pascolo, per altro, sono emerse tantissime altre cause e spessissimo c'è la negligenza. A volte chi lavora in campagna, per una smerigliatrice di un cancello, da lì partono per esempio incendi, una scintilla di un attrezzo meccanico che viene usata, una linea elettrica trascurata, vecchia e usurata, che provoca per esempio lo scaturire di un incendio. È emersa una casistica di un campionario veramente di bestialità, che non è legata solamente alla follia dell'uomo che mette fuoco, ma anche alla negligenza, ma anche quella è una follia, perché significa anche, per chi per esempio sta in campagna, per chi lavora in campagna, significa negligenza, significa poco rispetto del gioiello natura, del nostro patrimonio naturalistico. Questo è ugualmente, che sia dolo, che sia colpa, che sia casualità totalmente, c'è sempre dietro un disprezzo, una disattenzione, una negligenza colpevole verso il nostro patrimonio.
Ecco. Anche perché, voglio dire, questi due giorni che sarebbero stati particolarmente caldi, forse più caldi dell'estate, lo sapevamo. Che c'era il vento pericoloso, lo si sapeva. In questo caso qui, forse anche un presidio più attento del territorio, cioè la presenza degli uomini sul territorio, forse avrebbe potuto scongiurare tutto questo. O comunque l'idea che la regione, proprio per le difficoltà incontrate in passato, possa avere una propria flotta di Canadair, di elicotteri, di qualsiasi roba di improprietà della regione in caso di emergenza. Ancora oggi, ancora ieri, anzi, eravamo in attesa che arrivassero due aerei dalla Francia, se non ricordo male, due aerei dalla Grecia. Cioè, in situazioni come queste, dove la regione è particolarmente sensibile, forse ci dovremmo dotare di un qualcosa di proprio, di autonomo, da utilizzare in casi di necessità. Cioè, è questo che è disarmante. Il più delle volte, cioè non sono cose che succedono per caso, è un problema atavico questo, dove però le soluzioni non sembrano quelle giuste.
Io non so se appunto la soluzione sia avere una flotta propria. Comunque la regione d'estate si dota di una flotta propria in qualche modo, noleggiando elicotteri, Canadair eccetera. Il problema è che quando il fronte del fuoco è così vasto, è difficile anche avere, anche con armi a disposizione importanti, è difficile combattere il fuoco. E comunque è vero che se questa è una guerra, e lo è una guerra indubbiamente, bisogna dotarsi delle degli strumenti migliori, certo. Comunque sia, c'è da dire un aspetto importante che non va sottovalutato: lo sopolamento delle nostre campagne gioca a sfavore, perché nelle campagne sarde ormai ci sono sempre meno allevatori, sempre meno contadini, quindi sempre meno persone che controllano il territorio
e anche che possono frenare il focolaio sul nascere, capito?
Esatto.
E evitare che diventi un disastro come quello degli altri giorni. Allora, le parole di Lello sono molto importanti, perché Lello, oltre a essere un cultore cultore della nostra natura, è stato per tanti anni anche un cronista, e tu queste vicende le hai seguite anche in anni dove ci sono stati morti sul campo, perché ricordiamo che la guerra al fuoco in Sardegna ha fatto vittime, e quindi io mi fido del fatto che tu dica: guardate che le dimensioni del disastro di questi due giorni erano tali che anche con un dispositivo importante, anche con i mezzi di cui oggi la regione dispone, non è facile fermarlo. Ma qual è secondo te la soluzione per affrontare nel modo più giusto questa piaga, Lello, da quella che è la tua esperienza?
Ma certamente l'hai detto tu, certamente bisogna dotarsi delle armi migliori, non c'è dubbio, ci devono essere elicotteri, ci devono essere Canadair, ci devono essere tante squadre a terra, ma ci sono le squadre a terra, i mezzi ci sono, perché stiamo parlando di una macchina, non dimentichiamolo, la Sardegna è apprezzata in tutta Italia per quello che fa contro gli incendi, è considerata una delle regioni all'avanguardia. Negli ultimi 10-15 anni sembrava quasi una piaga assoluta, debellata in qualche modo, o perlomeno contenuta. Questo non bisogna dimenticarlo. Abbiamo fatto dei passi avanti notevolissimi.
Sì, dobbiamo forse lavorare di più sulla cultura, nel senso, dobbiamo fare sì che le comunità percepiscano questa cosa come un crimine molto molto grave. Cioè, noi abbiamo aperto dicendo che andrebbe probabilmente equiparato a un reato di terrorismo, cioè chi incendia un bosco sta mettendo una bomba in una piazza, in una cattedrale, non vedo molta differenza. Quindi anche le armi di intelligence, anche la repressione dei colpevoli deve essere in qualche modo esemplare, cioè deve essere qualcosa che le comunità percepiscono come una cosa grave che al loro interno non può esistere, e diciamo, se ci sono delle mele marce, se ci sono dei sospetti, devono essere tirati fuori. Cioè non è possibile che si tenga tutto dentro, nascosto nel segreto dei bar delle piazzette di paese, perché un po' l'immagine è questa, no?
Guarda, è da una ventina di anni che la regione diventa parte civile, si costituisce parte civile, sì, contro, certo, gli incendiari. Prima non succedeva, cioè c'è una presa di coscienza forte. Tieni conto però anche una cosa.
Sì, però io non ho notizie di punizioni esemplari, di condanne a 5, 6, 7 anni date a piromani che sono nelle patrie galere a marcire come meritano. Non ne ho tante notizie
perché,
di queste
perché
cose.
È anche molto difficile prendere e catturarli. Però teniamo conto di una cosa, che non è secondaria. Alcuni anni fa c'era stato uno spaventoso incendio nel Sassarese e sembrava veramente un incendio concertato, sì, cioè veramente messo da mani dolose, eccetera. Dopo mesi si era scoperto che alcuni operai stavano distruggendo, facevano dei lavori in campagna, stavano, sì, distruggendo un formicaio, sì, col fuoco. Sembrava che il lavoro fosse concluso, hanno lasciato perdere e il fuoco durante la notte, spinto dal vento, è partito. C'è stato uno dei più rovinosi incendi degli ultimi 30 anni.
Quindi tu dici lasciateria, la trascuratezza e cosa spesso fa più danni del, diciamo, del dolo.
Sì, si chiamano colposi, ma sì, sono ugualmente gravissimi, perché esprimono comunque, come dicevo prima, una negligenza, una disattenzione che è colpevole, decisamente, come il dolo, come chi mette il fuoco per motivi di vendetta oppure per altro. Non bisogna credere poi che, anche tornando ai nostri alberi, ai nostri boschi, non bisogna credere che siano immortali, non bisogna fare questo errore. I boschi, gli alberi hanno bisogno di cure, di attenzioni, di una tutela continua. La tutela gliela può dare solo l'uomo che va in campagna, che va nei boschi, che non abbandona le sue terre. Questo è fondamentale, vale per gli incendi e non solo. Però
ecco, voi avete censito gli alberi millenari, secolari, diciamo, della Sardegna. Quanti sono, ricordiamo ai nostri ascoltatori, questi giganti che dobbiamo proteggere più ancora di tutti gli altri alberi?
Beh, gli alberi, la Sardegna ha un primato, come dicevi tu, al primato nazionale. Gli alberi chiamati monumentali, che non vuol dire semplicemente più grandi, vuol dire monumentali anche per questioni storiche, paesaggistiche, eccetera, sono 400 ormai e aumentano sempre di più. L'Ogliastra è la regione, la provincia che ne ha di più. Quindi la Sardegna è anche una terra che, voglio dire, insieme a questa piaga disastrosa e secolare degli incendi, ha anche saputo difendere
anche primato, certo.
I suoi tesori. È anche importante, la superficie forestale in tutti questi anni è aumentata, i boschi demaniali sono in crescita. Nel Sulcis è la più estesa foresta di lecce di tutto il Mediterraneo, abbiamo delle aree protette, abbiamo zone come la foresta primaria di Orgosolo, insomma abbiamo saputo veramente proteggere i nostri tesori. Poi però dobbiamo sempre fare i conti con questa piaga, quindi non è scomparsa. Questo disastroso incendio del Montiferru ci dice che non è scomparsa, che abbiamo bisogno certamente di mezzi, ma non basta avere i mezzi per fare questo, occorre anche sempre una presenza del territorio. Nelle zone turistiche è fondamentale che ci siano sempre i terreni puliti intorno ai villaggi turistici.
Certo,
quando poi nei giornali nazionali viene fuori la notizia che i turisti di un villaggio
scappano,
in Gallura sono dovuti scappare in mare,
sì,
spesso è perché magari attorno a quei villaggi non è stata fatta la pulizia dei terreni, non è stato pulito dal fieno il terreno.
Certo.
Queste sono combustibili, una benzina per il fuoco.
Io ringrazio Lello Caravano che è stato con noi oggi, buon lavoro.
Grazie a voi.
Ciao Lello, grazie mille, ciao.